Grazie, grazie carissimi, siamo qui con un po' di ritardo, dunque il Vangelo è quello della seconda domenica di Pasqua, ma sappiamo tutti che è la festa della Divina Misericordia. Il Vangelo secondo Giovanni dice così: la sera di quel primo giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non li perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. Ora, 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qua il dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore, mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Parola del Signore. Avete visto che c'è una nuovissima beatitudine in questo Vangelo, oltre a quelle del discorso della montagna, e questa è rivolta a noi. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Noi non abbiamo visto, eppure crediamo. Questa beatitudine è tutta per noi. Allora, addentriamoci un po' nel Vangelo, questo bellissimo Vangelo che mi ha fatto riflettere sulle proprietà dei corpi gloriosi, cioè di quelli che avremo anche noi. Quella sera, mentre le porte erano chiuse, Gesù entrò. Ecco, di solito si entra quando le porte sono aperte. E Gesù entrò mentre le porte erano chiuse. Guardate che è un dettaglio di non poca importanza, eh? Significa che ha tutte altre caratteristiche il corpo di Gesù adesso. Perché io mi ero fatta la domanda. Mentre le porte erano chiuse, Gesù entrò. Come? Da dove? Perché io avevo fatto l'esperienza una volta in una roulotte, no? Mi era venuto in mente quell'esperienza. Nelle roulotte, se tu tiri la porta e non hai la chiave con te, non entri più. Non c'è la maniglia, non c'è. E quindi come si fa per entrare? C'è da sperare che siano delle finestre aperte, e infatti c'era una finestra aperta, io entravo dalla finestra. E questa volta mi sono detta, mentre le porte erano chiuse, ho pensato a quell'esperienza, ho detto, ma ci sono state finestre aperte? E no, non c'erano neanche quelle, perché per il corpo glorioso non esistono più porte e finestre, non esistono neanche più i muri. Gesù entrava, attraversava i muri, come niente fosse. Il corpo glorioso non è più tributario delle barriere invalicabili di muri e di porte, entra sovranamente libero senza che niente glielo possa impedire, con queste caratteristiche che avremo anche noi nella vita gloriosa. Pensate, queste caratteristiche le spiega San Tommaso d'Aquino nella Somma Teologica, nel compendio della Somma Teologica. E le riassumo in quattro, si riassumono in quattro, ma sono bellissime: l'impassibilità, l'agilità, la sottigliezza e lo splendore. Allora, l'impassibilità da patire in latino, no? Quindi soffrire, non soffriremo più, non soffriremo più. Quando diciamo il Padre nostro, sia fatta la tua volontà in cielo come in terra, e chiediamo quanti malati in cielo? Neanche uno. E Gesù, questa caratteristica l'ha limitata molto anche sulla terra, perché quanti ne ha guariti? Tutti quelli che si sono avvicinati a lui chiedendo la guarigione, l'ha detta. Ce n'è addirittura uno che mi ha fatto riflettere. Il lebbroso, dopo il discorso della montagna, Gesù scende, si avvicina un lebbroso e gli dice: Signore, se tu vuoi, puoi guarirmi. Questo credeva che lui poteva, ma non era sicuro che volesse. E Gesù ha detto: Io lo voglio, è volontà del Signore. Quindi la sofferenza l'ha già limitata molto sulla terra, tutta eliminata, no, perché siamo in un regime di natura non innocente, c'è la malattia, c'è la morte, sono tutte cause, come si dice in filosofia, sono cause seconde, eh? Dio è la causa prima, ma governa il mondo con le cause seconde. La morte è una causa, perché non possiamo dire che, non so come dire, è Dio la causa della morte, perché allora dovremmo dire che quelli che sono ammassati in guerra sono stati presi da Dio, ma neanche per sogno. È la cattiveria umana che ha la sua libertà di agire anche in modo contrario alla volontà di Dio, in modo feroce. Quindi l'impassibilità, non soffriremo più, non patiremo più. La seconda caratteristica è l'agilità. L'agilità significa che ci muoveremo alla velocità della luce, addirittura alla velocità del pensiero. E cioè, io adesso penso di essere a Roma e sono a Roma, immediatamente. Adesso vi faccio ridere, perché ho sentito un commento, cioè una riflessione. Di uno che scrive un articolo intitolato Sorprendersi con Dio, no? E aveva portato questo esempio che avevano fatto degli esperimenti, no? C'era stato anche dei film, quanto pesa l'anima, e dei dottori americani avevano pesato due persone moribonde appena prima che morissero, e dopo, con una bilancia di estrema precisione, dopo che erano morte, voi sapete che tutti e due pesavano 21 grammi in meno, e quindi si è tirata alla conclusione che l'anima pesasse 21 grammi, al che io ho detto: Oh, siamo fritti, se l'anima pesa 21 grammi, perché io quando lascerò il mio corpo, la mia anima dovrà fare un viaggio per arrivare in cielo, e spererei che viaggi alla velocità della luce, ma se pesa 21 grammi, per viaggiare alla velocità della luce non bisogna avere massa, i 21 grammi sono troppi, se pesa 21 grammi ci mette un'eternità per arrivare in cielo. Allora, grazie all'agilità invece non peseremo proprio 21 grammi, ci muoveremo alla velocità della luce e addirittura anche di più, alla velocità del pensiero, non avremo nessun'anima che pesa 21 grammi. Terza caratteristica, la sottigliezza, ecco, è proprio questa che abbiamo visto prima. Gesù passava attraverso i muri, attraverso le porte chiuse. Adesso si parla tanto, prima si parlava tanto di eliminare le barriere architettoniche. Ecco risolto il problema delle barriere architettoniche. Quando avremo il corpo glorioso, avremo le proprietà dei risorti. E la quarta è lo splendore. Pensate, pensate, sarà comunicata all'anima, attraverso l'anima anche al corpo, lo splendore della vita divina, come splendeva il corpo di Cristo, le vesti di Cristo, il volto di Gesù quando si è trasfigurato davanti ai suoi discepoli. Ma pensate che meraviglia! E quindi vedete che faremo l'esperienza. Allora, la luce viaggia a 300.000 km al secondo, noi con l'anima spirituale viaggeremo anche di più, con le proprietà dei corpi gloriosi, l'impassibilità, l'agilità, la sottigliezza, lo splendore, viaggeremo splendidi, irradianti luce, e voleremo incontro al nostro Signore. E poi il Vangelo continua, Gesù entra dunque a porte chiuse e dice pace a voi. Ma pensate, mettiamoci un po' nei panni degli apostoli. Erano sconvolti, erano spaventati, dentro il cuore non avevano per niente la pace. E con tutto quello che era successo, avevano messo a morte il loro maestro e avevano paura di fare la stessa fine anche loro. Quindi non c'era un ambiente di pace attorno, anzi, questi farisei, vediamo negli Atti degli Apostoli come li perseguitavano ancora dopo la morte di Gesù, non c'era un ambiente di pace. Cosa significa questo pace a voi? Non è come adesso, adesso cosa si farebbe? Adesso si manda un WhatsApp con le manine giunte, pace. No, no, Gesù non ha fatto così, non ha mandato né un SMS né un WhatsApp. È venuto lui, essendoci lui c'era la pace in mezzo a loro, anche se non era ancora nei loro cuori, ma c'era Gesù. La pace è lui, la pace nel nostro cuore c'è quando c'è lui nel nostro cuore. E quindi se allora lo diceva ai discepoli sconvolti e spaventati, adesso lo dice a noi, siamo anche noi spaventati da tutto quello che succede nel mondo, eh? E abbiamo bisogno anche noi di avere la pace, ma è lui la pace, è una persona. Dobbiamo essere collegati, connessi con lui per avere la pace, eh? Se c'è una cosa che desideriamo con tutto il cuore è questa pace. Pace nel mondo, pace nelle famiglie, pace nelle comunità, pace nei cuori. E questa pace è anzitutto una persona, perché come vi ho detto, Gesù ai discepoli riuniti nel cenacolo non manda un messaggio che dice vi mando la mia pace, ma arriva lui in persona e con la sua persona arriva la pace. Quindi pace a noi, adesso diciamo, dice adesso pace a noi, allora pace a voi, ma adesso pace a noi. Ma possiamo chiederci quale pace? Allora, pace nei pensieri. Pace delle preoccupazioni, pace delle ansie, pace dei vari mali che ci affliggono, pace a voi, ossia guarigione delle ferite, dei ricordi del passato, che sto passato è sempre troppo presente e ci tormenta, la memoria vorrebbe dimenticare e torna sempre in mente e la coscienza non vorrebbe portare il peso di cose passate, come non avrà sopportato la coscienza di Pietro il peso del suo triplice rinnegamento. Eppure Gesù, che sicuramente non aveva dimenticato, offre a lui per primo la sua pace. E guardate che dobbiamo chiedere spesso quello che vi dico spesso, di avere rivelazione dell'amore di Dio, perché non è neanche la fede che ci toglie la paura, l'ansia, ma è sentire che siamo figli, che non siamo orfani, che abbiamo un padre che si occupa di noi, che ve l'ho già detto tante volte, Dio, la natura di Dio è amore, neanche il nostro peccato può cambiare la natura di Dio. Noi abbiamo paura di avvicinarci a Dio, di sentirci indegni, ma dobbiamo evitare al massimo il peccato, ma dobbiamo sempre aver fiducia in Lui che ci perdona, ci rimette di nuovo la veste candida, l'anello al dito come al figlio il prodigo. Quindi dovremmo, pensavo. Sapete che io sono appassionata di astrofisica, no? E pensavo alla realtà dei buchi neri. Sono talmente densi che attirano tutto quello che gira nei paraggi. Tu, come immaginate un imbuto? Se una mosca passa nei paraggi, viene attirata nell'imbuto, non può più volare al di fuori. Sono talmente densi che tutto viene divorato da questo imbuto, addirittura la luce non può sfuggire. C'è una forza di attrazione fortissima. Ecco, mi dicevo, se noi sentissimo questa forza di attrazione verso Dio, invece noi siamo attirati dalle cose del mondo, non siamo nell'orbita divina. siamo ancora nell'orbita dell'io, poi questo io che gira attorno a se stesso, che si rimira, che cerca consensi, che cerca approvazioni, è perché giriamo tutti nell'orbita dell'io e non siamo nell'orbita divina, anzi giriamo piuttosto alla larga, giriamo piuttosto alla larga dell'orbita divina, perché il nostro io carnale si oppone, la carne si oppone allo spirito, eh? Allora dobbiamo chiedere di poter entrare nell'orbita divina, essere attirati da Dio molto più, essere totalmente attirati da Dio, non essere più attirati da nient'altro, eh? Ecco, ma oggi è anche la festa della Divina Misericordia e quindi sappiamo tutti, è l'ultimo giorno della novena, sappiamo tutti che questa rivelazione il Signore l'ha rivelata a Santa Faustina e ci sono cinque pilastri. Allora, il primo è l'immagine di Gesù misericordioso, il volto di Gesù misericordioso che adesso è l'immagine vincente, la si vede dappertutto e si rivelò a Santa Faustina nel 22 febbraio del 1931, le apparve dicendole di dipingere un'immagine che riproducesse questo suo volto con questo suo sguardo che le disse era lo sguardo che aveva sulla croce. Dipingi un'immagine secondo il modello che vedi, con sottoscritto Gesù confido in te, le disse proprio così e fece delle promesse incredibili relative all'immagine. Desidero che questa immagine venga venerata prima nella vostra cappella e poi nel mondo intero. Prometto che l'anima che venererà questa immagine non perirà. Prometto pure già su questa terra, ma in particolare nell'ora della morte, la vittoria sui nemici, io stesso la difenderò come mia propria gloria. Quindi il primo pilastro è l'immagine con scritto Gesù confido in te. La seconda è proprio la festa di domani, che comincerà stasera, con la messa di stasera, la festa della Divina Misericordia. E anche qui Gesù fa delle promesse straordinarie. In quel giorno chi si accosterà alla sorgente della vita, questi conseguirà la remissione totale delle colpe e delle pene. L'umanità non troverà pace finché non si rivolgerà con fiducia alla mia misericordia. E questa indulgenza che Giovanni Paolo II ha annesso a questa festa è ancora di più di un'indulgenza plenaria, diceva padre Barth, quello del santuario di Gesù misericordioso in Santo Spirito in Sassia a Roma, diceva che è paragonabile a un nuovo battesimo, saremo nuovi fiammanti, ogni colpa, ogni pena, remissione totale delle colpe e delle pene, perché Gesù vuole e fondere questi torrenti di grazia su ognuno di noi. E l'altro pilastro è la novena che si conclude oggi, che abbiamo fatto in preparazione alla festa della Divina Misericordia. Ogni giorno c'è una categoria di anime da portare al Signore e si conclude oggi questa novena, è iniziato il Venerdì Santo. L'altro pilastro è il ricordo di Gesù alle 3 del pomeriggio. Sono tutti pilastri, i cinque pilastri dedicati alla venerazione della misericordia, così come è stata rivelata a Santa Faustina. E pensate che Santa Faustina, quando morì, era stata proibita, era stata bloccata questa devozione. All'inizio avevano dipinto il quadro e era stato esposto. Poi la Chiesa decise che era una rivelazione privata, che non bisognava darle spazio. Quindi quando morì Santa Faustina avrebbe potuto pensare che tutto era finito lì. Mentre invece lei ebbe una visione della festa della Divina Misericordia con tutto, prima nel loro monastero, poi addirittura a Roma col Papa, con i cardinali, e infatti nel 1978 venne un Papa polacco, Giovanni Paolo II, che beatificò, canonizzò Santa Faustina istituì la festa della Divina Misericordia. Vedete che quando il Signore promette, le promesse del Signore sono infallibili, si realizzano. Sembrava che tutto fosse finito. È per quello che vi dico sempre: bisogna guardare l'invisibile e non il visibile. Bisogna credere che Dio è al di sopra di tutto, gli avvenimenti per Lui li può cambiare in un secondo. E quindi dobbiamo credere veramente che quello che ha promesso il Signore, come tutte queste promesse legate alla Divina Misericordia, si realizzano infallibilmente, si realizzano, e sono delle promesse bellissime. E vorrei leggere una bellissima preghiera di Santa Faustina che conclude appunto la novena, è l'inno conclusivo per la novena, è bellissima. Questo desiderio dobbiamo averlo tutti, in quanti figli di Dio dobbiamo desiderare il nostro Padre Celeste. E dice così: o giorno eterno, o giorno desiderato, ti attendo con nostalgia ed impazienza. Fra non molto l'amore scioglierà i veli e tu diverrai la mia salvezza. O giorno stupendo, momento impareggiabile, in cui vedrò per la prima volta il mio Dio, lo sposo della mia anima ed il Signore dei Signori, sento che la mia anima non proverà timore. O giorno solennissimo, giorno luminoso, in cui l'anima conoscerà Dio nella sua potenza e si immergerà tutta nel suo amore, constatando che sono finite le miserie dell'esilio. O giorno felice, o giorno benedetto, nel quale il mio cuore arderà per te di amore eterno, poiché fin d'ora ti sento, sia pure attraverso i veli. Tu, o Gesù, in vita e in morte, sei per me estasi ed incanto. O giorno che attendo da tutta la vita, e attendo te, mio Dio, perché desidero soltanto te, solo tu sei nel mio cuore, tutto il resto è nulla per me. Ecco cosa dobbiamo desiderare. Ecco, carissimi, allora vi lascio con la vitamina spirituale. Allora, fin qui, in Quaresima, compresa la Quaresima, cosa abbiamo portato? Abbiamo portato la croce. Dopo Pasqua cosa dobbiamo portare? Dobbiamo portare la resurrezione. Deponete la croce e portate la resurrezione. Aiutaci, Signore, a portare nel mondo e dentro di noi la tua risurrezione. Metti una grande speranza nel cuore degli uomini, soprattutto di chi piange. Questo lo diceva Don Tonino Bello. Ecco, allora, annunciamo. L'altra volta vi ho detto: annunciamo che l'agnello immolato ora è agnello glorificato e portiamo a tutti la risurrezione, perché ora l'agnello glorificato è risorto ed è vivo e vive in ciascuno di noi. Ecco, carissimi, allora buona festa della Divina Misericordia, che facciate l'esperienza dei canali di grazia, che i torrenti di grazia che vi invadono, vi sommergono, vi riempiono il cuore dell'amore di Dio. E se avete bisogno di chiarimenti, di risposte, il numero è 338-75-53847 e sul sito incamminoconGesù.org trovate il resto. Ciao a tutti da Vilma e buona festa della Divina Misericordia!